Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, oggi facciamo un programma particolare, cioè vi dirò due parole sulla cronaca, diciamo, facciamo il punto della situazione, poi dedicheremo invece tutta la nostra trasmissione a una tematica di grandissima importanza, che è il grande reset. Il tema che è stato dibattuto proprio settimana scorsa dai grandi del mondo nella loro annuale riunione a Davos, che è una località della Svizzera. E questa tematica è molto importante perché comunque prospetta il mondo verso il quale ci stiamo andando. È dunque per noi molto importante esserne informati, perché ovviamente poi dovremo viverci noi in questo mondo. Allora, diciamo due parole sulla crisi di governo. È in atto un'esplorazione da parte del Presidente della Camera, Roberto Fico, il quale riferirà, credo, la giornata di domani o di stasera al Presidente della Repubblica. Poi il Presidente della Repubblica deciderà cosa fare, insomma, ha due possibilità di fatto, o cioè dare incarico a Conte perché formi un governo comunque che abbia una maggioranza, quindi comunque sarà un nuovo governo, ovviamente con anche nuovi ministri, immagino, oppure invece il Capo dello Stato darà un incarico a un'altra personalità. Questo dunque sono le due possibilità che ci sono, non è il caso di star lì adesso a fare gli indovini e ci sono da aspettare un giorno o due. D'altra parte, cari amici, sappiamo che la politica fa quello che può, insomma, quindi non è che ci aspettiamo che cambierà molto la nostra vita, qualunque sia la soluzione. Sappiamo che invece ci salverà la preghiera, la conversione, ci salverà, diciamo così, la nostra fedeltà a Dio, perché sono problemi, sono, diciamo, travagli di non poco conto quelli che, nei quali viviamo e verso i quali stiamo andando. Vorrei dire un grazie particolare a Papa Francesco perché ha istituito la giornata mondiale dei nonni. Penso che abbia fatto piacere e felici tanti nonni, tanti nipotini. Questa giornata mondiale si celebrerà l'ultima domenica di luglio in prossimità della ricorrenza della memoria dei santi Anna e Gioacchino, che sono i nonni di Gesù. Bene carissimi, con questo chiudiamo e adesso una breve pausa, poi andiamo al nostro editoriale. Cordiale saluto a tutti e vorrei dedicare una riflessione su una tematica di grande importanza dal punto di vista informativo che riguarda appunto la tematica che è stata sviluppata l'ultima settimana di gennaio 2021 a Davos, che è una località della Svizzera dove ogni anno c'è un meeting fra tutti i grandi del mondo. Per i grandi del mondo intendiamo non soltanto quelli della politica, ma anche quelli della finanza, quelli dell'industria, tutta una serie di rappresentanti eletti delle grandi istituzioni internazionali, insomma, diciamo le elite mondiali, che si confrontano ovviamente sulle tematiche politiche, ovviamente, ma anche e soprattutto quelle economiche, che riguardano tutta l'umanità. D'altra parte sappiamo che sono in atto trasformazioni, diciamo, notevoli nel mondo, con il digitale, con il 5G, con il 6G, con l'intelligenza artificiale, tutte tematiche che possono trasformare radicalmente l'umanità e la nostra vita, per cui sono tematiche su cui dobbiamo essere informati, perché riguardano noi e ovviamente dobbiamo fare di tutto perché non si prendono decisioni senza di noi, al di sopra di noi o contro di noi. E questa tematica del grande reset, come vedete, è stata ufficialmente messa all'ordine del giorno proprio quest'anno, cioè nel bel mezzo della pandemia, ma era da tempo che era, diciamo così, allo studio, che era in progettazione, e per cui si è colta, diciamo così, l'opportunità della pandemia per far sì che ci fosse un'accelerazione nei processi di trasformazione della società, soprattutto del lavoro, della politica, dell'economia e della vita normale di ogni giorno, in quanto appunto attraverso la pandemia, che comunque ha creato una situazione di emergenza, anche di paura, anche di sollecitazione forse esagerata per la propria vita, in questo clima si possono fare accettare alle persone delle restrizioni o dei sacrifici o delle progettazioni che in altri momenti, i momenti più tranquilli, avrebbero mai accettato. Quindi, diciamo così, i grandi di questo mondo, almeno quelli che hanno che stanno conducendo la danza a Davos, e soprattutto gli organizzatori di questo meeting internazionale, vogliono assolutamente, attraverso la pandemia, quindi dare un'accelerata e creare un grande reset. Sapete cos'è il reset? Vuol dire resettare, cancellare. Cioè, il grande reset dovrebbe cancellare tutto il passato e dare un nuovo inizio. Un nuovo inizio che secondo loro prospetterebbe qualcosa di grandioso per il futuro dell'umanità. Ma difatti, se voi ci avete fatto caso, il cambio della guardia alla Casa Bianca, il 20 gennaio, è stato presentato dai mass media internazionali come una nuova era, e subito è stata salutata proprio dall'Europa, dalla rappresentante dell'Europa, la Ursula von der Leyen, è stata salutata come un nuovo inizio, e lo stesso presidente cinese Xi Jinping ha parlato, si è rivolto appunto ai suoi interlocutori, cioè l'Unione Europea, gli Stati Uniti, rappresentanti dal nuovo presidente, come un andare insieme verso un futuro migliore. Però noi dobbiamo ovviamente analizzare qual è questo futuro migliore e anche prendere in considerazione il fatto che la pandemia di fatto ha avuto due versanti diversi. Da una parte il versante che vi ho appena accennato, quello di accelerare il processo di trasformazione del mondo. Dall'altra c'è stato invece un versante molto più positivo. La Madonna stessa aveva detto che nel tempo della pandemia ci sarebbe stata la tentazione di indurire i cuori e di in qualche modo far sì che le resistenze alla conversione diventassero ancora più dure, e dall'altra però la Madonna stessa ha detto che è un tempo, può essere un tempo di purificazione e di conversione. E difatti ci sono degli studi a livello internazionale, di cui poi vi informerò in separata sede, perché meritano un approfondimento, che almeno un 15% delle persone dei 14 paesi più industrializzati nel tempo della pandemia ha rafforzato la fede e ha rafforzato la preghiera. Quindi, come vedete, la pandemia ha creato un'accelerazione su due strade. La strada, diciamo così, del ritorno a Dio. Questo ovviamente lo dicono le statistiche, poi non so il cielo come vedrà le cose. E l'altra invece è la strada del mondo nuovo senza Dio, perché va detto in termini molto chiari che secondo gli ideatori di questo grande reset, di cui adesso parleremo più dettagliatamente, la finalità di questa trasformazione mondiale è una sola, e cioè il profitto, cioè la possibilità di fare più denaro, diciamo così, attraverso il cambiamento del lavoro, attraverso la robotizzazione del lavoro e ovviamente poi tutta quella parte dell'umanità che rimane fuori, e sarà la gran parte dell'umanità, perché verrà sostituita dall'intelligenza artificiale, potrà essere mantenuta con un reddito di cittadinanza, anche questo per dire di sopravvivenza, e quindi saranno i paria del mondo, diciamo così, quelli che pagheranno questa trasformazione. Ebbene, cari amici, per affrontare questa tematica ho letto un libro, lo sto leggendo per la verità, un libro di una studiosa italiana che si chiama Ilaria Bifarini, è una studiosa che plurilaureata, prima alla Bocconi, poi ha preso diversi master a Roma, poi ha scritto libri di economia di grande successo, ma poi ultimamente si è convertita, o se vogliamo dire pentita, o se vogliamo dire cambiata comunque, e ha assunto una posizione molto più critica rispetto ai miti dell'economia, e quindi ha scritto questo libro, Il Grande Reset, intitolato Il Grande Reset, dalla pandemia alla nuova normalità. Ve lo mostro, cari amici, questo libro è stato diciamo per mesi e mesi il libro più venduto dai grandi distributori, non si trova tanto nelle librerie quanto appunto lo portano i grandi distributori, è facile farlo arrivare a casa. Io lo raccomando soprattutto ai giovani universitari, perché comunque è un libro comunque di alto livello, quindi ci vogliono mettere addestrate per leggerlo. Però io qui ve lo riassumerò molto, in un modo molto comprensibile. Io avevo di questa studiosa quarantenne, che è comunque molto brillante, nelle sue esposizioni avevo seguito un video di un'intervista che durava quasi un'ora e mi aveva molto interessato. Mi aveva molto interessato perché, cari amici, la Madonna ci dà gli ammonimenti. La Madonna, madre della Chiesa, ci dà gli ammonimenti mentre guardi i suoi figli dei pericoli che li sovrastano. La Madonna ci ha detto appunto che le nostre vite sono in pericolo, ma anche la terra sulla quale camminiamo è in pericolo. Ci ha anche detto che sarà lì a salvarci. Ci ha detto: Dio vi ama e manda me per salvare le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Però, cari amici, poi in concreto siamo noi che dobbiamo cercare attraverso lo studio, attraverso le antenne che dobbiamo tenere molto elevate, cioè attraverso la veglia, l'attenzione, lo studio, e capire da dove vengono i pericoli, perché è chiaro che i pericoli vengono dagli uomini, e quindi la necessità di analizzare, studiare, vedere i segni dei tempi, perché comunque una grande responsabilità è affidata anche a noi. E comunque anche questo è stato sempre l'atteggiamento della Chiesa nel corso della storia, che ci ha messo in guardia dei grandi pericoli che sovrastano l'umanità. Ebbene, cari amici, questo libro, vi posso soltanto leggere alcune cose che però sono tali da darvi un quadro molto chiaro della situazione e attenzione, cari amici, quello che vorrei dire è che questo è un libro che è stato scritto sui documenti ufficiali di Davos, quindi sulle pubblicazioni ufficiali, perché ormai c'è una novità, diciamo, questi grandi del mondo che negli incontri di Davos hanno elaborato, diciamo, un progetto nuovo, di un mondo nuovo, non è che facciano i carbonari, cioè ormai pubblicano i loro atti e li presentano come la soluzione che loro danno al futuro del genere umano. Cioè, quindi è un libro scritto su documenti ufficiali e che e comunque entra in un dibattito che è giusto che ci sia, e quindi vorrei dire che è inaccettabile l'atteggiamento dei mass media che ogni volta che si mette in discussione, diciamo, il mainstream, il pensiero, diciamo, unico corrente, subito intervengono con i loro cannoni a sparare contro quelli che secondo loro sarebbero i complottisti. Io credo che un minimo di decenza ci vorrebbe, stiamo facendo un dibattito culturale, e abbiamo tutto il diritto di dire la nostra, e quindi abbiamo tutto il diritto di esprimere idee, in questo caso molto critiche, nei confronti di un progetto, di un mondo nuovo, che Ilaria Bifarini dice che sarà un mondo molto triste, che causerà molte sofferenze e che sarà un mondo disumano. Abbiamo il diritto, diciamo, di poter dire anche la nostra, proprio non soltanto per le convinzioni religiose che abbiamo, ma anche e soprattutto per l'amore che abbiamo per la persona umana, la sua dignità e la sua libertà. Allora, ve lo ripresento, questo libro, Ilaria Bifarini, Il grande reset, sottotitolo Dalla pandemia alla nuova normalità. Cioè la nuova normalità sarebbe appunto questo mondo che esce dopo il grande reset, cioè dopo aver cancellato tutto il passato, compresa tutta la civiltà religiosa che ci ha preceduto. Allora, intanto vi leggo nel quarto di copertina, diciamo la sintesi del libro, e poi leggeremo e commenteremo l'introduzione. Dunque, vediamo il quarto di copertina, sono poche righe ma molto sintetiche e molto chiare. Non tornerà come prima, nulla tornerà come prima, l'abbiamo sentito e letto tante volte. Dimentichiamoci il mondo come lo avevano conosciuto prima del febbraio 2020, quando cominciò il Covid. Esagerazione? Dunque, castrofobismo? No. L'inizio di una nuova normalità, questo è il nuovo mondo nel quale vivremo. La crisi che stiamo vivendo sarà catalizzatore di cambiamenti necessari ad accelerare la realizzazione di un disegno già predisposto, quindi da tempo che lo stanno preparando, smantellando l'attuale sistema socio-economico. Sarebbe la quarta rivoluzione industriale, i cui esiti sono, a mio parere, a dir poco preoccupanti. È il grande reset, il tema del prossimo forum di Davos. Lei ha scritto questo libro prima del forum di Davos dell'ultima settimana di gennaio 2021, e è stato trattato in questi giorni passati. Dunque, Davos, che è il consesso annuale dove si riuniscono i grandi della Terra per decidere su questioni che riguardano la governance mondiale, cioè il governo del mondo a tutti i livelli, politico, economico, sociale, eccetera. Attenzione, il grande reset è un piano preciso, ufficiale e ben documentato, cioè non è roba da complottisti. È un piano preciso, ufficiale e ben documentato sul quale istituzioni internazionali, filantropi, organizzazioni non governative e mega aziende private collaborano apertamente già da tempo. Quindi un progetto che sta crescendo, forse se ne occuperanno le riviste specializzate, ma la grande stampa vedo che lo snobba. Le nuove abitudini acquisite dalle popolazioni durante la pandemia hanno apportato quell'impulso alla digitalizzazione e all'automazione decisivo per implementare la quarta rivoluzione industriale, che finora stentava a realizzarsi. È l'inizio di una nuova era. Cioè, praticamente, la pandemia, con, diciamo così, le persone che vivono nella separazione, insomma, il distanziamento, la mascherina. E quindi, per evitare il virus, il lavoro a casa, implementare il digitale, implementare l'automazione, tutto questo ha creato i presupposti per fare questo passo verso la quarta rivoluzione industriale, che poi sarebbe praticamente la robotizzazione del mondo. E c'è da dire, cari amici, che comunque, come lei dirà nel libro, la nostra autrice, che è proprio il clima di paura della pandemia, la preoccupazione per la propria vita, fa sì che poi si possano imporre tutte quelle restrizioni che in altri momenti non accetteremo mai. Allora, cari amici, dopo questa presentazione vediamo l'introduzione del libro. E non intendo fare una trasmissione troppo lunga, però la voglio fare completa, cioè nel senso che tutte le tematiche fondamentali ci siano chiare. Allora, vediamo l'introduzione al libro. Non c'è più spazio per complottisti e dietrologi. I piani prestabiliti per rimodellare radicalmente il sistema socio-economico vengono oggi resi pubblici e divulgati dagli stessi canali istituzionali. Quindi magari nel caso che diciamo, i giornalisti a servizio, diciamo, del grande reset non lo sapessero, li informiamo che tutto quello che viene detto su questo libro riguardo al grande reset è tutto pubblicato. Cioè, quelli che hanno elaborato questi piani li hanno pubblicati, li hanno divulgati e li stanno propagando. Quindi non è il caso di parlare di complottismo. Così, per il grande reset, che non è una suggestione distopica partorita da menti influenzabili, cosa vuol dire distopica? Vuol dire negativa. Non è una distopica, distopia è l'incontrario di utopia. Quindi il grande reset non è un programma, distruttivo, negativo, partorito da menti influenzabili, ma è il nome dell'incontro del prossimo forum di Davos che si è tenuto ultimamente, che si terrà nella primavera prossima, quindi si è tenuto in via telematica, hanno parlato i grandi del mondo, però i giornali o i giornaloni hanno riferito soltanto le tematiche dei grandi politici, non sono andati nel vivo del discorso che riguarda l'organizzazione del lavoro. Sappiamo soltanto che la Cina, che il Partito Comunista Cinese ha dato ordine a tutti, diciamo, la ramificazione del suo potere di implementare sulla scia della grande pandemia l'uso dell'intelligenza artificiale, quindi è già incominciata la corsa. Dunque, questo era il grande reset, il tema del forum di Davos, nonché il titolo del libro pubblicato dal suo fondatore, adesso vedremo chi è il fondatore del forum di Davos, e che appunto sulla copertina del Time è apparso appunto col titolo di grande reset. Si tratta di un piano preciso, ufficiale e ben documentato, sul quale istituzioni internazionali, organizzazioni non governative, filantropi e grandi aziende private collaborano apertamente già da tempo, con l'obiettivo condiviso di migliorare la condizione del mondo. Quindi c'è questo mio parere, e per quello che ho messo come titolo progetto di un mondo nuovo ingannevole e disumano, perché ovviamente, come ci dice la Madonna, Satana vi distrugge con quello che vi offre. Ci presentano un mondo dove che non esisterà in pratica, perché è un mondo dove si fa niente, dove si aspetta che lo Stato ci dia l'elemosina per campare, dove la vita è inutile. Non credo che sia un mondo molto migliore di quello in cui viviamo. In questo saggio, cioè in questo libro, vengono scandagliate tutte le dichiarazioni di intenti, i progetti, le ricerche e le connessioni dei principali attori coinvolti, disvelando lo spirito comune da cui sono animati. Lo spirito da cui sono animati è uno solo, lo dicono loro stessi, lo dice il fondatore del forum, che è Schwab, cioè che il fine ultimo è ottenere il massimo profitto. c'è il massimo del guadagno. Per avere una visione quanto più possibile realistica e veritiera, mi avvalgo, dice l'autrice, unicamente di fonti ufficiali comprovate, in modo da non cadere nella tentazione del sensazionalismo narrativo, sempre in agguato in chi racconta e allo stesso tempo offrire una ricostruzione inattaccabile a prova di fact-checking. Cioè, lei dice, io mi attengo ai documenti, mi attengo ai fatti, non do spazio a nessun sensazionalismo. Vediamo chi legge questo libro e chi ascolta anche le sue interviste si rende conto che è una studiosa, diciamo così, estremamente rigorosa. Da sempre le crisi alimentano aspettative di palingenesi e rinascita, di una nuova umanità, come dopo l'ultima guerra, vi ricordate, mondata dai peccati di un passato che si vuole cancellare. Le macchie del consumismo sfrenato e della iperglobalizzazione incontrollata, che hanno portato a un uso indiscriminato delle risorse del pianeta e a un livello di concentrazione di ricchezza degni dei tempi dei faraoni, pesano come macini sulla storia moderna. Cioè l'autrice che si rende conto che il capitalismo, diciamo così, giunto al suo apice in questi decenni, ha provocato un consumismo sfrenato, una iperglobalizzazione incontrollata, a un uso indiscriminato delle risorse del pianeta e quindi così non poteva andare avanti. Così è avvenuto, così l'avvento di un virus conosciuto, diffuso su scala globale, venne accolto quasi come fosse un segnale messianico, tanto che alcuni parlano addirittura dell'inizio di una nuova era, con l'adozione di un calendario che prenda come anno zero quella della diffusione del virus, cioè i fondatori del forum di Davos e i progettatori del grande reset propongono di eliminare l'avanti Cristo e il dopo Cristo e di cominciare la nuova umanità dall'anno zero, quello della diffusione del virus, perché da questa diffusione nascerà un mondo nuovo. Di certo, la crisi attuale rappresenta un unicum nella storia moderna. Mai si era assistito al confinamento di intere popolazioni a scopo preventivo, senza distinzione fra malati e sani, cioè tutti, diciamo così, internati. Mai si era deciso di staccare l'interruttore del vorticoso apparato industriale moderno, abituato a sfornare prodotti, consumi e relazioni umane, in un'economia che dei momenti di socialità, dei viaggi e della collezione di esperienze e relazioni aveva fatto il suo cardine. Cioè praticamente noi siamo entrati improvvisamente nel blocco di una superproduzione mondiale di beni, il lockdown dello scorso inverno, e un blocco delle relazioni che sono, diciamo così, la sostanza del mondo moderno. Parlo delle relazioni umane, ma non quelle virtuali, quelle reali. Di fronte alla tavica paura della morte, materializzata da un virus nuovo che rappresenta l'ignoto, l'umanità si è dimostrata pronta a rinunciare a tutto, alla vita come l'avevano conosciuta sinora. In una sorta di meccanismo autoavverante si sono realizzate profezie già da tempo circolanti e oggetto di diverse simulazioni sperimentali, cioè il grande, la pandemia era già stata sperimentata nel mese di ottobre del 2019 a livello internazionale, da istituzioni internazionali alla luce di tutti, era già stata sperimentata, diciamo così, la diffusione del virus. Quindi, diciamo, quando tutto è successo, in qualche modo abbiamo pensato che si era realizzato ciò che era stato profetizzato e ciò che era stato sperimentato. Per cui, in una sorta di meccanismo autoavverante, si sono realizzate profezie già da tempo circolanti e oggetto di diverse simulazioni sperimentali. Per cui un evento catastrofico, un agente patogeno, avrebbe colto tutti impreparati e costretto l'umanità intera a privazioni inconcepibili prima da ora. Quale occasione migliore per instaurare un mondo nuovo, dove i mali del passato vengono estirpati e si instaura una rinnovata convivenza collettiva basata sulla solidarietà reciproca? Quindi, cari amici, come vedete, si è colto al volo, diciamo, la pandemia per attuare quello che era difficilmente attuabile in un clima normale. E l'autrice si chiede quale modello di rinascita potrà rigenerare dalle radici già marce di una crisi dettata dalla paura e dallo spettro immanente della morte. A seguito di uno shock, come di un evento bellico, il desiderio da parte della popolazione è istintivamente quello di tornare alla normalità e alla ricostruzione, ma il grande reset propone invece di distruggere quanto è esistito finora, di dimenticare il passato, così come l'abbiamo conosciuto, perché è causa di un mondo rotto non funzionante, che avrebbe ineluttabilmente portato alla rovina del genere umano. Una visione catastrofica e colpevolizzante per la quale spetta all'uomo farsi carico ed adeguarsi alla nuova normalità senza indugio del passato o legami con le vecchie abitudini. Cioè, in poche parole, dopo una guerra, l'umanità cosa fa? Vuole ricostruire. L'abbiamo visto nell'ultima guerra, no? Invece il grande reset non propone di ricostruire, propone di distruggere tutto il passato. E quindi guarda il passato come qualcosa di orribile da eliminare e da distruggere, perché loro costruirebbero il paradiso qui su questa terra. Già lo facevano i nazisti e già lo facevano i primi comunisti in Russia. Quindi in questo progetto di grande reset non c'è alcuna promessa di crescita e maggior benessere economico come era avvenuta finora, ma al contrario c'è l'obiettivo di ridurre e eliminare grande parte delle attività produttive e ricreative esistenti per far posto a nuovi mercati basati prevalentemente sulle ultime tecnologie e sull'industria farmaceutica. Cioè verrà eliminato tutto, ci saranno nuovi mercati con le ultime tecnologie, cioè tutto sarà concentrato nel portatile e buonanotte, si starà a casa a giracchiare non sapendo cosa fare, e tutto sarà centrato sull'industria farmaceutica che dovrà combattere i futuri virus. Quindi grazie alle nuove abitudini introdotte dalle normative restrittive e di confinamento sociale, come è avvenuto, con lo smart working, cioè il lavoro da casa, che diverrà una pratica consolidata, cioè con l'abitudine all'isolamento che c'è stato in questo tempo di pandemia, poi come vedi, poi la gente straripa nelle strade perché non ne può più. L'abbiamo visto strade e piazze straripanti ogni volta che si è allentato un po' la stretta, cioè non si costruisce un mondo contro l'uomo. Bene, allora sulla scia di queste norme restrittive si creerà un mondo, diciamo così, di confinamento sociale, per cui gli incontri, i momenti conviviali dal vivo saranno sostituiti da quelli virtuali, e questo darà la possibilità di realizzare la quarta rivoluzione industriale che stentava a prendere piede. Non si tratta semplicemente dell'evoluzione della fiducia e del progresso nella tecnica che da sempre caratterizza la storia umana, ma piuttosto di una sua deriva, cioè praticamente si costruirà una società, diciamo così, improntata dalla digitalizzazione, dall'automazione, per cui l'uomo non sarà un'appendice dei robot, non avrà più niente da fare. Dalla digitalizzazione e automazione capaci di affrancare l'uomo dalla fatica e permettere il superamento della scarsità, siamo arrivati a concepire macchine programmate per riprodurre il pensiero umano. Quindi non è che sia, diciamo così, una valutazione negativa dello sviluppo tecnico, dello sviluppo tecnologico, ma si mette sotto critica uno sviluppo tecnologico dove praticamente vengono concepite macchine programmate per riprodurre il pensiero umano. L'intelligenza artificiale apre scenari inediti e imprevedibili, con la sostituzione della persona non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita privata. I prodigi dell'intelligenza artificiale sono tali per cui è in grado di svolgere le professioni più disparate, non solo quelle manuali, ma anche le attività concettuali e complesse, dall'assistenza sanitaria al giornalismo. Cioè faranno tutto i robot. Immune allo stress e all'obsolescenza, cioè è chiaro che il robot non si stressa e non invecchia, la nuova intelligenza artificiale, frutto dell'uomo, ma capace di surclassarlo, provocherà la scomparsa della maggior parte dei lavori tradizionali. Quindi, per la prima volta, ci troveremo ad affrontare non più il problema dello sfruttamento lavorativo, ma quello del senso di inutilità da parte della nuova massa di disoccupati. Quindi, il concetto di nuova normalità, partorito dal terrore mediatico della dichiarata pandemia, prevede la riduzione dei rapporti sociali e dei momenti di incontro a favore di una vita più ritirata fra le mura domestiche. Cioè saremo confinati, separati, ma soprattutto saremo controllati minuziosamente dallo Stato, diciamo col pretesto della emergenza sanitaria. Quindi avremo una desertificazione industriale e sociale che brucia il terreno per la nascita di una società post-lavoro liberata, come diceva Keynes, impari a godere dell'arte e della vita. Cioè, in poche parole, quando il robot sostituisce l'uomo, cosa fa l'uomo? Qual è la sua libertà? Quali sono le sue possibilità? E andiamo verso la fine dell'introduzione, cari amici, che come vedete ha già dato un affresco molto preciso da quello che vogliono costruire. E appunto siamo arrivati al termine della introduzione, e qui l'autrice, che è appunto la signora Ilaria Bifarini, dà la sua sentenza, la sua valutazione di studiosa. Dunque, questo mondo nuovo ha un esito rovinoso. Sembra programmato più per automi che per esseri umani. Il suo esito catastrofico è assicurato, anzi persino previsto, da una delle simulazioni, o meglio profezie autoavveranti, già condotte. Conosce la reale natura del grande reset in corso, che verrà perfezionato in primavera a Davos, permette di costruire la difesa e la resistenza necessarie per evitare un disastro già annunciato, dalle ripercussioni irreparabili sul piano sociale, economico e antropologico. È chiaro, cari amici, che di fronte a questi progetti ci deve essere una risposta ben precisa, che è quella della resistenza. Una resistenza in nome dell'uomo, in nome dell'umano, in nome di ciò che è l'uomo, che non è una macchina, in nome, diciamo così, dei suoi bisogni fondamentali, che sono relazionali, soprattutto a livello della famiglia, a livello della vita, perché non dimenticate che in tutto questo contesto la vita, la famiglia, la programmazione degli esseri umani diventa un fatto puramente tecnico e produttivo, come le cose materiali. E appunto adesso vorrei completare questo quadro con qualche informazione di più sul grande reset: chi sono gli autori di questi incontri di Davos e chi ha immaginato questo grande reset. Sono due, uno svizzero che si chiama Klaus Schwab, insieme a un francese, Thierry Malleret, che hanno appunto fondato questo meeting annuale di Davos che riguarda il mondo futuro, e che hanno scritto un libro dove mettono a fuoco, diciamo così, quello che bisogna fare subito di volata, intanto che c'è la pandemia. E hanno scritto un libro in inglese intitolato Covid-19 The Great Reset, per ora solo in inglese. Gli autori mettono subito in chiaro, dalla prefazione, che la crisi provocata dal coronavirus non ha paragoni per la portata dei cambiamenti che ingenererà nella storia moderna. Milioni di società, dicono, rischiano di sparire e molte industrie hanno un futuro incerto. A emergere sarà una realtà totalmente nuova, dove nulla tornerà come prima. Il mondo che abbiamo conosciuto, dicono, fin dai primi mesi del 2020, non esiste più. Si è dissolto con la pandemia. Le conseguenze, dicono, saranno radicalmente tali che alcuni esperti fanno riferimento a un nuovo sistema di datazione, dove lo spartiacque della nuova era è rappresentato dall'avvento della pandemia, per cui la nuova era, invece di AC avanti Cristo e DC dopo Cristo, ci sarà BC, vuol dire before coronavirus, prima del coronavirus, AC after coronavirus, dopo coronavirus, con una singolare corrispondenza letterale alla classificazione cristiana. Attenzione, come assegnare il definitivo passaggio da una visione religiosa a una biologica della storia dell'umanità. È qui che volevo arrivare. Insomma, questi signori hanno dichiarato: finita la storia religiosa dell'umanità, la religione è l'oppio dei popoli, è un'invenzione, esiste solo la scienza, ma una scienza che deve avere una finalità molto precisa, il profitto, non esiste altro. Per cui, siccome questo coronavirus dà la possibilità di costruire questo mondo con una visione biologica, cioè l'uomo come risultato dell'evoluzione animale, l'uomo che viene dalla terra e ritorna alla terra, l'uomo massima espressione della biologia, ebbene cari amici, vogliono sostituire, diciamo, la visione religiosa del mondo con Dio creatore, con Dio provvidente, con Dio salvatore, a una visione del mondo improntata all'evoluzionismo ateo materialistico. Ed è qui, cari amici, e siccome il massimo dell'evoluzione umana è l'umanità, e siccome il massimo dell'umanità sono loro signori, le elite mondiali, è chiaro, cari amici, che d'ora in poi, siccome ormai il mondo passato è finito, è cancellato, è crollato, d'ora in poi incomincia la nuova era. E continuano a parlare di nuova era, insomma. Dunque loro dicono, di certo, quella inaugurata dal Covid è una nuova epoca, che ci sorprenderà per la velocità e la radicalità dei cambiamenti. Ad affermarsi sarà una inimmaginabile gran parte della popolazione mondiale, ma di fatto consisterà che in un reset dell'attuale capitalismo, che era già stato ideato e pianificato, la crisi sanitaria ha offerto quel necessario input senza il quale non sarebbe stato possibile realizzarlo. Quindi, cari amici, grazie alla pandemia, loro pensano che è giunto il momento di realizzare il mondo nuovo da loro immaginato e di creare il grande reset, cancellare tutto il passato, dare inizio a un nuovo mondo. E dicono, sarà un cambiamento straordinario in grado di disegnare il mondo e la vita umana, in cui 11 confini sono segnati dalla nostra capacità limitata di immaginazione. C'è un mondo nuovo che va al di là dell'immaginazione dell'uomo. Un mondo dove l'uomo sarà il padrone, cioè loro signori saranno i padroni e tutta l'umanità sarà una massa di schiavi. Il nuovo risultato di questo cambiamento radicale, grazie alla pandemia, sarà un nuovo ordine che inaugurerà una massiccia distribuzione della ricchezza dai ricchi ai poveri, dal capitale al lavoro, così ecosostenibile che nessuno poteva voler tornare al mondo vecchio. Ovviamente lo strumento principale di questo reset sarà un paese che si chiama Cina, la quale in questo tempo di pandemia ha scalzato gli USA nel ruolo di assistenza e aiuto internazionale. E la Cina, permeata dallo spirito del confucianesimo, anteporrebbe il senso del dovere e della solidarietà generazionale ai diritti umani. Cioè, in poche parole, sarebbe la Cina il punto di forza per realizzare il nuovo reset, perché lei è già avanti in questo, cari amici, e perché lei è riuscita comunque a realizzare una dittatura sanitaria senza la quale il mondo non potrebbe essere governato. E mi fermo qui, cari amici, perché ho detto tutto quello che era necessario dire su questo grande reset. Ovviamente il libro è molto ampio, lo consiglio, vi dicevo, agli studenti universitari e professionisti, perché bisogna essere informati e sapere quello che ci accade. E però, prima di terminare, cari amici, vorrei appunto dare una valutazione sintetica e teologica. Come vedete, il grande reset viene presentato come un mondo meraviglioso dove l'uomo non lavora, dove comunque i detentori del potere finanziario, politico ed economico, tecnico, tutto quello che volete voi, saranno alcune migliaia, forse alcune centinaia di migliaia di persone, tutto il resto dell'umanità sarà, diciamo così, la moltitudine al loro servizio. E questa è una di quelle utopie, cari amici, che hanno già insegnato la storia, come il comunismo, come il nazismo. Ed è quello che Papa Giovanni Paolo II ha chiamato il nuovo totalitarismo. È un nuovo totalitarismo, è un mondo senza Dio. È il mondo nuovo senza Dio, questo è il mondo nuovo senza Dio di cui parla la Madonna, perché la visione biologica, cioè l'evoluzionismo, ha sostituito la religione, che viene eliminata come opio dei popoli e viene presentata la nuova visione del mondo, cari amici. E comunque sia, vediamo i punti che dovete tenere a mente di questo grande inganno, perché è un grande inganno, un progetto di un mondo nuovo ingannevole di Jumaro. Non c'è dubbio al riguardo, perché Satana ci distrugge con quello che ci offre. Ci offre il male come se fosse un bene e cerca di sedurci. Noi non dobbiamo cadere nella seduzione e nell'inganno. Ma questo è facile caderci, perché tutti i mass media sono in mano a chi progetta questo mondo. Tutti quanti. Sono poche le voci che riescono a liberarsi, però c'è abbastanza nel mondo, grazie a Dio, per sperare bene. C'è un grande risveglio. Allora, qual è i punti che dobbiamo tenere a mente? Che l'obiettivo di questa grande trasformazione che viene, diciamo così, accelerata con la pandemia, l'obiettivo, a seconda del fondatore stesso del forum di Davos, che è Schwab, è il profitto. Quindi si tratta di costruire un mondo dove il lavoro costi poco e ci sia un profitto per fare che cosa non si sa. Si passa da una visione religiosa a una visione biologica della storia umana, cioè la eliminazione del cristianesimo e la nuova religione, quella dell'uomo, cioè l'umanità al posto di Dio, e cioè praticamente una visione atea e materialistica della vita e della storia. Gli esseri umani sono programmati e prodotti, come ha già segnalato con molta acutezza il Papa Emerito Benedetto XVI, come uno discende dell'Anticristo, la produzione degli uomini profeta, come se fossero delle cose. La riduzione dell'uomo a un robot, nel senso che attraverso, diciamo così, diventa un appendice dell'intelligenza artificiale che è superiore all'uomo, nel senso che, diciamo, può fare cose che l'uomo neanche immagina, e quindi l'uomo, come appendice del robot, non è più un essere libero, non può neanche disporre della sua vita e di se stesso. L'intelligenza artificiale, cari amici, farà sì che l'uomo venga ridotto a un automa. C'è l'isolamento esistenziale ed affettivo, perché la nuova crisi sanitaria che viene immaginata, che si prolunga per tutti i secoli dei secoli, in quanto la futura storia umana sarà funestata dai virus. C'è il controllo capillare dello Stato, l'abitatura sanitaria, per cui ecco perché la Cina è necessaria per questi programmatori delle future schiavitù. Quindi la perdita della libertà e di decidere la propria vita per conto proprio. C'è la desertificazione di tutte le attività, il senso di inutilità della vita, crisi esistenziali inimmaginabili. Come dice Ilaria Bifarini nella sua intervista, un mondo disumano che provocherà tanta sofferenza e tanta disperazione. E noi cosa dobbiamo fare, cari amici? Beh, noi dobbiamo intanto renderci conto di questo programma, che è un programma antiumano dal punto di vista, diciamo così, razionale, dal punto di vista morale, e con la luce dell'intelligenza, la voce della coscienza, tutti possiamo dire, d'altra parte, un mondo che è finalizzato al profitto non può che essere un mondo diabolico, perché il profitto è lo sterco di Satana, insomma. E quindi non c'è dubbio al riguardo. Però quello che a noi interessa è che, come ci ha detto la Madonna, di fronte a questi progetti che sembrano, per quanto riguarda le nostre povere forze, inattaccabili, sarebbero quasi impossibili fermarli, però la Madonna ci ha detto che in questi contesti di inganno e di tentativi di ridurre l'uomo a un animale, di ridurre l'uomo a uno schiavo, ci deve essere la risposta, diciamo, spirituale, della fede in Dio, della preghiera, ma anche, diciamo così, della difesa della persona umana e delle sue libertà, di diritti civili che abbiamo conseguito, della libertà religiosa. Questi sono personaggi che credo di essere i padroni del mondo, e noi dobbiamo far capire a loro che non sono i padroni del mondo, ma che Dio è il padrone del mondo, e che comunque il futuro è di Dio, come ci ha detto la Madonna nel suo messaggio a Natale. Gesù ieri, oggi, Gesù è il vostro passato, il vostro presente e il vostro futuro. Questo ci deve consolare, cari amici. Gesù sarà il nostro futuro. Questo grande reset andrà in malora. Non si realizzerà, però noi dobbiamo fare la nostra parte. Questo è il tempo della veglia e della resistenza cristiana, cari amici. Allora termino mostrandovi ancora, diciamo così, questo libro che lo raccomando soprattutto a chi è un po' avanti negli studi, specialmente ai giovani. E l'autrice Ilaria Bifarina, anche se molto giovane, 40 anni, ha scritto tanto, Il grande reset dalla pandemia alla nuova normalità. Questo è un servizio di informazioni che ho ritenuto necessario anche dal punto di vista teologico, cari amici, perché noi dobbiamo capire che la Madonna ci ha detto di guardare i segni dei tempi. Lei ci dà gli ammonimenti generali, non entra nei particolari. Tocca a noi analizzare, valutare, cercare di capire. E questo sforzo di valutare, analizzare, cercare di capire alla luce della divina rivelazione, della parola di Dio, che è attualizzata anche dai messaggi della Madonna, in questa luce, cari amici, dobbiamo cercare di capire l'azione di Dio nel mondo, ma anche l'azione del principe delle tenebre che può portare l'umanità alla schiavitù, può portare l'umanità dove lui regna e dove lui può mietere le anime, ma non ci riuscirà. Come ci ha detto la Madonna, se sarete miei, vincerete. Con questo, cari amici, vi do l'appuntamento a altri approfondimenti per le prossime volte e con questo vi ringrazio per la pazienza con la quale mi avete ascoltato.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.